Radio Nuvole e Passeggeri, siamo ad Umbertide, questa è Radiomania e nessuno se l'aspettava, ma siamo tornati. Siamo nel 2026, così mi risulta, e noi facciamo come se nulla fosse, ascoltiamo della musica e poi partiamo con una incredibile intervista. Eccoci qua, dopo aver ascoltato questo bellissimo brano abbiamo un'intervista veramente importante fatta da un giornalista veramente importante, quindi un doppio scoop. Ecco, lo sentite già tossire, questo è il nostro ospite, speriamo che resista fino alla fine della trasmissione, perché se dobbiamo chiamare un'ambulanza prima poi sarebbe un problema. Allora, dicevo, abbiamo qui con noi un grandissimo giornalista musicale che diede il meglio di sé negli anni 80 e 90, ma pensiamo che oggi possa replicarsi. È qui con noi dopo un lungo periodo in Perù, perché sì, è andata così, è stato in Perù fino all'altro ieri. Abbiamo qui con noi Red Ronnie. Buongiorno, signor Red Ronnie.
Buongiorno.
Oh, com'è stato in Perù tutti questi anni?
Bene, bene.
È stato bene? Mm-hmm. Faceva un po' freddino?
Mm-hmm.
Un po' freddo, sì. Tanto vento, mi sa.
Sì.
E poi è tutto un saliscendi lì, tante montagne.
Mm-hmm.
Ok, comunque tutto a posto.
Sì, sì.
Se la sente di intervistare questo nostro ospite?
Sì, sì.
Perché è veramente un monumento della musica rock mondiale, potremmo dire.
Mm-hmm.
Ok, allora lascio a lei la parola e alla sua intervista. Prego.
Quando sei nato e dove?
Sono nata a St. Louis l'8 gennaio del 1960, negli Stati Uniti d'America.
Dove hai iniziato a suonare?
Ho iniziato a suonare la batteria all'età di 8 anni e durante gli anni delle scuole superiori ricevetti molti riconoscimenti artistici dell'Associazione Insegnanti Jazz statunitensi e vincemmo la competizione scolastica anche.
Ma i nostri ascoltatori devono indovinare chi sei o a un certo punto ce lo svelate?
Beh, se non me lo chiedete preferisco rimanere in anonimato. Poi comunque mi chiamo Dave Weckl.
Ti chiami Dave Weckl? Ah!
Dave Weckl!
E di professione fai?
Il tamburino.
Il tamburino. Hai suonato, t'ho visto, al Calen di Maggio di Assisi.
No, a Esposito Roberto.
Ah,
quando hai iniziato a suonare e per che professione?
Ho iniziato a suonare professionalmente a 16 anni, con band locali, jazz, pop music, e più tardi sono stato scelto da Madonna per suonare l'album Like a Virgin, che sarebbe poi diventato una super hit mondiale.
Con chi hai lavorato nella tua carriera artistica?
Ho collaborato con numerosi artisti di tipo George Benson, Chick Corea, Art Garfunkel, Madonna, Diana Ross e molti altri. Alla fine sono il leader di un gruppo, la Dave Weckl Band.
Mai hai insegnato musica?
Dunque, ho tenuto molti seminari in tutto il mondo e ho realizzato dei metodi didattici, video e audio dedicati allo studio della batteria. Il mio obiettivo è ispirare più persone possibile che vogliono suonare sia la batteria che altri strumenti. Con tutti i problemi che ci sono al mondo, ritengo che questo sia il metodo più positivo per la felicità spirituale. Perciò, genitori, se vostro figlio ha del talento per la musica, per favore permettetegli di svilupparlo.
Hai mai suonato in Italia?
Nel 2009 ho partecipato al Festival di Sanremo accompagnando la cantante Patti Pravo nella canzone E io verrò un giorno là. Vengo spesso in Italia sia al seguito di altri musicisti che da solo per seminari ed incontri.
Saluti a vostri radioascoltatori.
Saluto tutti i miei fans italiani, ma soprattutto il mio amico Giorgio Metozzi, detto il maestro di San Giustino, molto famoso dalle sue parti. Arrivederci a tutti. Grazie.
E allora ringraziamo Dave Weckl e Red Ronnie e mettiamo un po' di musica.
Avete appena ascoltato Radio Mania e Sai Cosa Bevi.
E dopo la consueta pausa musicale torniamo in onda e torniamo con uno dei nostri grandi cavalli di battaglia, un poeta che quest'anno si chiama
Doris Alex.
Doris Alex.
Ci ho aggiunto Alex.
Sì, ok. Hai un po' di raucedine.
Sì, te l'ho letto, cioè sono abbastanza le voci, la raucedine, quindi non so se...
Ma le poesie saranno belle lo stesso.
Credo di sì. Non so se rendo io con sta voce. Ma non sono poesie, sono dei piccoli racconti.
Ok.
Però piccoli, corti.
Va benissimo. Iniziamo.
La prima si intitola La Croce del Sud. Francesca, detta Croce del Sud, per la sua golosa bellezza e vivacità, è una ragazza da salon. Si concede con molta facilità a chi le offre di più. Una notte, stanca della sua vita, esce dal salon e va in un punto della costa da dove si vede la Croce del Sud, la famosa costellazione a forma di croce latina che si vede nei paesi equatoriali. Sotto la luminosità della stella, Francesca comincia a masturbarsi e raggiunge un orgasmo unico, memorabile, che in vita sua non aveva mai raggiunto, neanche con gli uomini che aveva amato di più. Le dà alla stella tutta la bellezza e il fascino che le aveva dato. La nota Maurice, francese d'Indocina, e la porta a Parigi, al Moulin Rouge, e fa di lei una star di prima grandezza. E questa è la prima.
E questa è la prima storia.
Bravo, sì. Alessandro, bravo.
Ma ti ha ispirato qualche personaggio reale a questa storia o è completamente di fantasia?
È di fantasia, però la figura fisica l'ha ripresa un'attrice degli anni 30 italiana, dell'attrice italiana degli anni 30, Doris Duranti.
Ah, okay.
Non so se la conosci il nome.
Io sono troppo giovane.
Sì, ero gli anni 30.
Va bene, ne hai un altro?
Sì, è Marlene. Okay. Marlene Dietrich sarebbe.
Mm-hmm.
Il romanticismo tedesco che da secoli gioca nelle antitesi estreme, che nel Cherubo scopre il demone come suo capolavoro moderno, a questa femmina formata con un angelo e crudele come la morte, semplice o perversa, sapiente o ignara, vittima o vittimaria, ma non c'è dubbio, Marlene è il peccato. E poi pomelli rossi, quelle pupille stupefatte, davvero fatta, non rimbelghese, mentre sempre di più la scava e la tormenta, un desiderio di perdizione. E questa Marlene Dietrich, questa è famosissima, era...
Beh sì, questa...
Marlene sei degli anni 30, hollywoodiana.
È un nome che mi dice qualcosa.
E sì, ma le 30 anni, anni 30, anni 40, 50, mm-hmm. E poi anche tu, si esibiva anche da vecchia, si viva, faceva dei recitals, e dopo questa è in Novarese, e questa è su un grande amore che ci ha avuto io a Roma, in Novarese. Erano belli, erano alti, erano misteriosi, ma soprattutto erano diversi. No, il novarese non era affatto noiosi. Non c'erano ragazze e ragazzi gay a Roma ai quali non piacevano. Inizialmente mi innamorai di Raffaele perché aveva il fascino del menico luminare, ma poi mi innamorai tantissimo di Vanni come vittima, perché a causa di un bruttissimo incidente stradale è rimasto invalido da una mano. Entrò in crisi di identità e si sfuggiò nell'alcol. Doris Alex, se tre.
Grazie Doris Alex. Allora ci vediamo fra un mesetto, ci sentiamo tra un mesetto.
Sì, sì.
Per la prossima puntata.
Ci siamo conosciuti, eri strano e emozionato, quanto tempo è già passato. Mi piaceva il tuo coraggio, la pazienza del tuo amore, e con te mi son trovata bene a vivere e a pensare. Ed inverno quante sere siamo stati ad inventare, per il figlio che volevi un nome grande. Era bello andare avanti con niente ma insieme. Sognare è difficile a passare, anche dopo tanto tempo io ti vedo come allora, un po' allegro, un po' scontento, un po' tenero e violento, di parole mica tante, ma io non me ne lamento. Sognare che ci fa dimenticare una vita fatta solo di giornate da aspettare, un minuto dopo l'altro perduti. Stare della vita mi accontento e mi sembra di aver tutto solo avendoti qui accanto. È la voglia di sognare che ci fa dimenticare darmi un fiore, ti scordavi di mangiare, è la voglia di sognare, è la voglia di sognare, è la voglia di sognare.
Ora passiamo la linea al nostro inviato da Firenze, Paolo Fraiese. Paolo, ci senti?
Sì, ci sento.
Oh,
quando sei nato?
No, io? Aspetta, mica avete interrotto. Hai con te un ospite, dico bene?
Sì.
E vediamo un po' chi è, chi è? Chi ospite?
Chi sei?
Enrico, Lorenzo il Magnifico.
Come? Quando sei nato e dove?
Qui. Io sono Enrico Lorenzo, di Piero dei Medici, modernamente noto come Lorenzo il Magnifico, nato a Firenze il 1 gennaio 1449.
Chi sei?
Sono un politico nobile, mecenate, scrittore di poeta e umanista italiano, signore di Firenze, il terzo della dinastia dei Medici, noto come uno dei più significativi uomini politici del Rinascimento.
Com'era la tua politica?
Quando ero giovane, la mia politica interna era volta a rinforzare, da un lato, istruzioni repubblicane, in senso filo, mediceo, dall'altro, sorprendere le ribellioni della città sottoposta a Firenze.
Da chi eri circondato?
Nel periodo del mio massimo splendore, nel Rinascimento fiorentino, ero circondato da intellettuali, poliziano, Pico della Mirandola.
Quando sei morto?
Sono morto a Villa Medicea di Careggi l'8 aprile 1492. Avevo 43 anni, sono stato sepolto nella nuova poesia di San Lorenzo a Firenze.
Ci reciti una tua poesia?
Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, chi vuole essere detto sia di domani non v'è certezza.
Come si chiamano i membri della tua famiglia?
Mio padre si chiama Piero dei Medici, mia madre si chiama Lucrezia Tornabuoni, mia moglie si chiamava Clarice Orsini, i miei figli si chiamano Lucrezia, Piero, Maddalena, Giovanni, Papa Leone, Luisa, Contessina e Giuliano.
Faccio un saluto in toscano.
Oh, so via! Siamo tutti amici e compagni belli e brutti. Via Firenze, via le Fiorentine, Enrico L. Leonardi. Punto.
Thank you.
E chiudiamo questa nostra prima puntata di Radio Mania con un'intervista sportiva. E per farlo chi se non Sandro Piccinini poteva?
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Sciabolata morbida, sciabolata lunga. Abbiamo qui oggi insieme a noi un grande bomber del passato. Come ti chiami? Puoi dire ai nostri radioascoltatori?
Gabriel Omar Battistuta.
Quando sei nato e dove?
Sono nato ad Avellaneda il 1 febbraio 1969 in Argentina.
Incredibile, amici. Che ruolo facevi e dove hai iniziato a giocare a calcio?
Il mio ruolo era attaccante ed ho iniziato nelle giovanili del Newell's Old Boys. Poi ho proseguito nelle giovanili del Deportivo Italiano, proseguendo River Plate, Boca Junior, Fiorentina, Roma e Inter ed infine all'Arabi, ma ho molto presente con la nazionale argentina.
Qual era il tuo soprannome e in che posizione sei nella classifica dei migliori marcatori del XX secolo?
Il mio soprannome è Batigol o Re Leone. Sono considerato uno degli attaccanti più prolifici del XX secolo e occupo la 23ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori di quel periodo.
Cosa hai vinto nella tua carriera?
Ho vinto 2 Coppa America in Cile nel 91 e in Ecuador nel 93, una Coppa dei Campioni Conmebol UEFA nel 93 e Confederation Cup nel 92 e nel 95. Poi ho vinto nel 96 con la Fiorentina una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, mentre nel 2001 con la Roma ho vinto lo Scudetto.
Che caratteristiche avevi come calciatore?
Ero un centravanti dallo spiccato senso del gol. Ero molto abile sia nella gioca aereo che di piede. Ero molto bravo anche sui calci di punizione e di rigore. Dentro l'area ero molto pericoloso.
Come esultavi quando facevi gol?
Le mie esultanze non erano premeditate, ma celebre sono la mitraglia al Camp Nou contro il Barcellona in Coppa delle Coppe, dove zittì l'intero stadio, o in Supercoppa con il Milan, quando dichiarai il mio amore a mia moglie in diretta TV, Irina ti amo. Poi ho esultato anche mi mando il suono della chitarra, o fermandomi vicino alla bandierina.
Qual è secondo te il tuo gol più bello?
Per me il gol su punizione contro il Milan nella stagione 98-99.
Con la nazionale quanti gol hai fatto?
Con la nazionale argentina ho fatto 54 gol. Sono il secondo miglior marcatore della nazionale dietro a Messi, ma detengo il record di gol per l'Argentina al mondiale, 10 reti.
Fai un saluto ai nostri radioascoltatori.
Un saluto a tutte le mie tifoserie che mi hanno applaudito e accompagnato nella mia carriera. Vamos!
E salutando Sandro Piccinini e Gabriel Battistuta, salutiamo anche i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore ed il diritto con il favore e l'innocente col criminale ed il diritto col carnevale. Da Torino a Palermo, dal cielo all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale. Da Torino a Palermo, dal futuro al moderno, dalle fabbriche alle lampare. In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore e questi soldi che non hanno odore. E queste strade senza più legge e queste stalle senza più grece, senza più padri da ricordare e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra sulla pianura. Adelante, adelante, il destino è distante alla fine dell'avventura. E si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina diventa musica nella mattina e meraviglie sudamericane e con panatico senza pane, arcobaleno sotto le scale e paradiso nel temporale. Passa correndo lungo la statale un altro treno carico di sale.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.